Avete sentito la parabola di Gesù? Le parabole di Gesù sembrano facili, ma sono sempre racconti di quelli che poi ci mettono un po' con le spalle a loro. Non sono mai proprio così facili come sembra. L'avete sentita? Ve la ricordate o ve l'avete già dimenticata? Voi siete già dimenticati? Cosa diceva? Dalle facce ho paura che ve la siete quasi dimenticata. Allora provo a dirla, magari vi vengo dimenticata. Però c'era un signore, un papà di due figli, che dice al primo figlio: vai a lavorare nella mia vigna. E questo figlio cosa gli dice? No, non ho voglia. Però, bravissima, però ascoltate bene, perché c'è una parola che è proprio un verbo che è proprio importante in questa parola. Si pentì e andò a lavorare nella vigna. Invece l'altro figlio riceve la stessa richiesta. Il papà gli dice: vai a lavorare nella mia vigna. E lui cosa gli dice? Sì, signore, lo chiama anche signore. Voi chiamate signore il vostro papà? No. E lui lo chiama signore, probabilmente già il rapporto con questo papà era un po', no, proprio da figlio, quasi da operaio, da dipendente, quasi da schiavo. Però poi cosa succede? Gli dice di sì, però poi non va. Domanda di Gesù, perché la parabola finisce con una domanda: chi dei due ha fatto la volontà del padre? Il primo, giusto, giustissimo, è quello che dicono anche quelli che sono lì ad ascoltare la parabola. Però poi Gesù aggiunge: il primo, bravi, però voi cosa avete fatto? È venuto Giovanni il Battista a predicarvi la conversione e voi niente. I pubblicani e le prostitute, quelli che, su cui nessuno scommetterebbe neanche un soldo bucato, invece si sono lasciati prendere dalla parola di Giovanni e hanno cambiato vita. Gesù dice: sono venuto io a portarvi una parola, ma voi non vi siete neanche pentiti per credere. Ci sono questi verbi, pentirsi e cambiare vita, che sono due verbi centrali nel significato profondo della parola. Cosa vuol dire pentirsi? L'abbiamo sentito bene nella prima lettura. Cosa vuol dire pentirsi? Tu non sai cosa vuol dire pentirsi? Che cos'è il pentimento? Noi grandi, se dovessimo spiegarlo, ci troveremmo in difficoltà. Perché anche noi rischiamo sempre di pensare al pentimento un po' come il rimorso. C'è una cosa che ho fatto, non dovevo fare. Passa un anno, mi viene in mente, dico: caspita, ma quella cosa là proprio non dovevo fare. Passa due anni, tre anni, magari la rifaccio e dico: non dovevo farla. Questo qui non è il pentimento, questo qui è il rimorso. Tu continui a essere quello di sempre, e però lo sai che non va bene. Ma anche se sai che non va bene, lo fai ancora. Noi siamo pieni di rimorsi, un po' di rimpianti. Quando si arriva a una certa età, 50 anni, ce li ho io, 51, ma magari anche un po' prima, e magari 50 anni di professione religiosa, 55 anni di ordinazione, 60 anni di ordinazione, il pericolo grande è quello di vivere un po' di rimpianti. Ah, se non facevo quella cosa lì, ah, se non avessi detto quella cosa là. Ma l'ho fatto, l'ho detto, e adesso lo ridico, lo rifaccio. Che cos'è che dice che il pentimento è diverso dal rimorso, dal rimpianto? Nel pentimento vero non c'è il rimorso e il rimpianto, ma c'è la speranza. La vittoria sul rimorso e sul rimpianto, sul senso di colpa, quanti sensi di colpa ci portiamo dietro nella vita, è proprio la speranza, un pentimento che è fatto di speranza. Speranza su che cosa? Su quel Dio che è capace di perdonarci, su quel Dio che davvero è misericordioso. Gesù, in fondo, con quella parabola che ha detto questa mattina, voleva dirci questo: guarda che Dio è capace di perdonare. Se tu ti penti, scopri una delle cose più belle, anzi la cosa più bella dell'esperienza cristiana: essere un peccatore perdonato. Allora puoi arrivare a un certo punto della vita, anche molto avanti nella vita, e non sei più vinto dai sensi di colpa, dai rimpianti, ma assumi un altro atteggiamento. Ecco, noi oggi che ricordiamo i 50 anni di Suor Costantina, di professione religiosa, i 55 anni di Don Paolo e i 60 anni di Don Vittorio, vogliamo pregare insieme con loro, perché appunto la loro età, di questo traguardo, non faccia rinascere rimpianti, ma invece sia un traguardo di gratitudine e del senso profondo di essere peccatori perdonati. Papa Francesco ama tantissimo questa espressione. Ogni tanto dice: io di me so certamente questo, che sono un peccatore perdonato, lo dice il Papa. È bellissima questa cosa, perché appunto quando si dice così, si dice: abbiamo superato i sensi di colpa, abbiamo superato i rimorsi, i rimpianti. Il senso di colpa serve, ma per quel momento poi ci vuole appunto il pentimento, la speranza nel pentimento. Questa è la prima cosa, la chiediamo al Signore. Riscoprire il pentimento vuol dire riscoprire anche e soprattutto la forza di una parola. È passato Giovanni, vi ha annunciato la parola della conversione e voi non l'avete cambiato, dice Gesù. Però i pubblicani e le prostitute sì. Grandioso. Ci sono delle persone, come dicevo prima, a cui non daresti un soldo bucato e invece le vedi cambiare, le vedi trasformarsi. Vedi davvero che, perché hanno scoperto di essere amate, si sono pentite nella speranza e allora sono state davvero capaci di cambiare. Quanto abbiamo paura noi dei cambiamenti? Noi siamo in un mondo in cui sembra che dobbiamo cambiare costantemente, no? Immaginate solamente il cambiare il computer, il cambiare il telefonino. Il primo telefonino che mi ha regalato quasi 20 anni fa, e non è quello che uso adesso, ne ho cambiati di livello, non mi ricordo neanche più quanti. Cambiamo costantemente le cose, ma noi dentro facciamo molta fatica a cambiare. Ci viene la paura. Invecchiando, e lo dico anch'io, su alcune cose faccio ancora più fatica. Mi attacco alle mie abitudini, a volte sono abitudini buone, a volte mi rendo conto che rischio di irrigidirmi. La conversione, questa parola del Vangelo che è capace di rinnovarmi la vita, di darmi la forza di cambiare, ecco, è questa parola che mi fa diventare ancora giovane, anche se non sono più giovane anagraficamente. Il Vangelo ha questa forza di nuova giovinezza. Allora, questa mattina preghiamo proprio anche per questo. E Gesù, quando parlava, probabilmente pensava ai volti delle persone che aveva visto cambiare. Anche noi preti, abbiamo questa grazia. Forse è una grazia particolare di noi preti, di chi dedica la vita alla scelta religiosa, di vedere davvero i cambiamenti delle persone. Perché ne vediamo tante, ne incontriamo tante. E davvero a volte diciamo: pensa, quel ragazzo lì nelle medie gli dava delle preoccupazioni, adesso è diventato un giovanotto di 25 anni, beh, è una persona splendida. Ne abbiamo viste di persone così, e le abbiamo viste non solo perché sono maturate loro, sono diventate grandi, ma proprio perché hanno incontrato il Vangelo, hanno incontrato una parola che davvero ha riorientato la loro vita, gliel'ha riempita, gli ha dato un nuovo senso, sono state capaci di conversione. Hanno ritrovato il posto giusto da dare alle cose. Conversione vuol dire questa cosa qua, vuol dire cambiamento e vuol dire anche trovare il posto giusto, dare il posto giusto a Dio, il primo, e di conseguenza a tutto il resto. E questa è davvero una grande grazia di chi decide di mettere la sua vita sulla strada della scelta religiosa, della scelta del sacerdozio. A volte ci è capitato in confessionale. A me una volta è capitato che dopo un po' di anni che ero andato via da Verdello, ero a Pognano, 4-5 anni dopo, mi arriva una telefonata e mi dice: ciao Don, sono, mi invento un nome, sono Andrea, non si chiama Andrea. Ti ricordi di me? Certo che mi ricordo, eri uno dei più disperati dell'oratorio. Ecco, ma se il figlio prodigo torna alla casa del padre, cosa fa il padre? Ho detto: beh, grazie che mi tratti da padre, ma sicuramente il padre gli spalanca la porta. Andrea adesso è frate cappuccino. E davvero erano dei disperati, ma disperati. Perché? Perché il Vangelo è capace davvero di cambiare la vita. E questa è una grazia grande che abbiamo davvero nella vocazione nostra, di cui oggi possiamo essere davvero grati. C'è un'ultima cosa che voglio dire a proposito del tempo che passa, a proposito del rimpianto da vincere, del rimorso. Ho trovato una citazione di uno scrittore francese, Victor Hugo, che dice: negli occhi dei giovani vedi il fuoco, negli occhi degli anziani dovresti vedere la luce. È bellissimo, perché nella giovinezza ti dai tanto da fare, c'è un fuoco, c'è una passione, hai anche le forze, il fuoco dice anche che hai le forze. Ma è bello trovare degli anziani che magari non hanno più le forze di prima, qualche acciacco, lo slancio di prima non c'è più, per ovvi motivi, ma hanno dentro la luce. La luce che non viene più dal fuoco delle tante cose da fare, ma la luce che viene appunto da una purificazione, che quel fuoco e quella passione per gli altri che ha caratterizzato la vita ha portato la luce. Trovare degli anziani che trasmettono luce, luce perché si sono riconciliati con la loro vita, luce perché sono stati contenti di vivere e sono ancora contenti di essere in questo mondo, luce perché c'è una sapienza delle cose, che sa valutare, sa pesare le cose. A proposito di questo, mi è venuta in mente una frase anche di Paolo VI che diceva, ecco, terminando, pensava alla sua morte, Paolo VI diceva, terminando, mi piacerebbe essere nella luce. La luce di vedere i miei peccati, ma soprattutto la luce della sapienza. E vorrei avere un concetto riassuntivo di tutta la vita. E penso che questo concetto di riassuntivo sia la riconoscenza. Ecco, questo è, penso di poter augurare a Suor Costantina, a Don Vittorio, a Don Paolo. Arrivare con questa luce, la luce della riconoscenza, dopo tanto fuoco, tanta passione, tanto lavoro generoso, faticoso, arrivare adesso, dopo un bel po' di anni, con questa luce dentro, non per non far più niente, per fare quello che è giusto fare, ma con questa pace interiore. Ecco, il Signore regali anche a noi di poter sentire il fuoco del Vangelo, di questa parola che è capace di cambiarci e di arrivare finalmente, quando sarà il momento, quando saremo grandi, a questa luce che trasmetteremo agli altri.